Questa storia è diversa dalle altre. È diversa nel suo svolgimento e nella sua tragicità. E anche se credete di stare ascoltando una storia simile a tante, vi assicuro che non lo sarà. Qualche settimana fa ho letto per la prima volta di questa vicenda e sono sicuro che la quasi totalità di voi non la conosca affatto. Sul web non si trova praticamente nulla e solamente grazie all'archivio storico del quotidiano torinese La Stampa sono riuscito a ricostruire le varie e complicate fasi. Nel 1965 a Foglizzo, un piccolo paese del Canavese a pochi chilometri da Torino, due abitazioni adiacenti sono al centro di fatti strani che sembrano essere cominciati a maggio di quell'anno. Presenze dispettose e violente danno sfogo a manifestazioni sinistre sotto gli occhi della famiglia Boerio e di altri testimoni. Il fatto intricato è che l'unico a vedere le orribili presenze è il 14enne Domenico, che in paese oramai chiamano tutti Domenico degli Spiriti. Il povero ragazzo, in numerose occasioni, urla come un forsennato, si agita e afferma di essere fissato da un gatto nero mentre mani sospese nel vuoto lo cercano, lo avvinghiano, lo graffiano, lo terrorizzano. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone e questa è la storia di Domenico degli Spiriti. È l'ottobre 1965 e sulle pagine della Stampa appare un articolo con un titolo nient'altro che rassicurante. Due cascine invase dagli spiriti. Ragazzo al centro di strani fatti che si ripetono da maggio. Piovono pietre e divampano fiammate. L'articolo parla delle strane vicende con al centro la famiglia Boerio, composta dal padre Piero, dalla madre Teresina, da Domenico e dalla piccola Anna Maria. Sono mesi ormai che convivono con degli strani fenomeni, anche molto pericolosi. Poco distante da casa Boerio abitano invece Pietro e Caterina, i nonni materni di Domenico. In passato, la famiglia aveva cercato di minimizzare, di tenere riservata questa serie di fatti, ma, stanchi e provati, decisero che era giunto il momento di cercare un aiuto esterno. Fu così che Piero Boerio invitò la guardia campestre Luigi Fenoglietto a passare qualche notte in casa loro per vivere in prima persona i fenomeni.
«Sono state due settimane d'inferno»,
dirà poi la guardia che prima di quelle notti non credeva minimamente a questi fenomeni. Proprio nel maggio scorso, un balconcino della casa dei nonni aveva preso fuoco mentre il ragazzo chiacchierava con i parenti. Ma era ancora presto per farsi strane idee. Nel mese di luglio però accadde un altro episodio davvero degno di nota. Alle 4 del mattino, i vicini di casa del Boerio vennero svegliati da una forte luce. In pochi secondi capirono di cosa si trattava. Erano fiamme. Fiamme altissime che per strada lambivano la parete esterna della casa dei Boerio. D'istinto fecero per uscire e, una volta all'esterno, restarono di stucco. Le fiamme non c'erano più e al loro posto solo due grandi aloni neri sul muro. La mattina dopo, parlandone con altri vicini, si verrà a sapere che non era la prima volta e che era già successo un episodio identico ad altri abitanti di quella strada. Scherzo? Fuga di gas? Qualche settimana dopo, ad agosto, il nonno Pietro Zanoli con i due nipoti al seguito era a fare un giro in bicicletta in una deserta strada di campagna. In quell'occasione Domenico entrò in una macchia boschiva per poi uscirne un paio di minuti dopo correndo via a piedi, terrorizzato, seminudo e ricoperto di graffi. Affermò successivamente, una volta calmatosi, di essersi sentito afferrare da due mani enormi che lo avevano trascinato nei cespugli. Quelle mani appartenevano ad un uomo di stazza imponente, di pelle nera e pelato, tranne per una sorta di cresta al centro della testa. Questo individuo, ringhiando e pronunciando frasi incomprensibili, gli aveva strappato letteralmente i vestiti di dosso. Nel mese successivo seguitarono degli episodi davvero strani. Un giorno, mentre Domenico, la madre e i nonni erano in campagna intenti a raccogliere spighe, furono colpiti da una pioggia di zolle di terra e pietre. Il carretto, già carico di altre spighe, si rovesciò e alcune di queste cominciarono a levitare andando avanti e indietro intorno ai quattro sventurati. Allo stesso tempo, come in uno scenario infernale, di tanto in tanto tra i filari si levavano fiammate. Fu da quel giorno che nelle abitazioni dei Boerio e dei Zanoli non si ebbe più pace. Le porte cominciarono ad aprirsi e sbattere violentemente mentre oggetti di vario tipo, come bottiglie e penne, cominciarono a sparire. Questi episodi furono l'inizio di fatti ben più impressionanti. Domenico cominciò a dire di vedere un gatto nero che lo fissava, ma non solo, perché spesso, al posto del gatto, c'era un cane. Inoltre, al calar della notte, nelle due cascine piovevano pietre e patate e talvolta alcune penne sparite precedentemente. Molti furono i testimoni tra parenti ed amici che, in più occasioni, si ritrovarono sul posto durante la pioggia di oggetti sempre in presenza del ragazzo, divenuto per tutti l'elemento focus dei fenomeni o il burlone responsabile. A Domenico furono anche legate le mani mentre sedeva al centro dell'aia, ma questo stratagemma non funzionò e la pioggia di oggetti e sassi continuò. Ed anche un nuovo elemento ora sembrò essere molto interessante. Si cominciò a notare come i fenomeni, che stranamente si erano verificati esclusivamente dal mercoledì al sabato, fecero un'eccezione domenica 25 ottobre 1965. Quella sera, nonostante il freddo pungente e la nebbia che entrava nelle ossa, la voce si era sparsa bene a Foglizzo e nei comuni limitrofi, tanto da attirare curiosi e spettatori impazienti di assistere alle strane manifestazioni. E queste non tardarono ad arrivare. Il povero ragazzo, nuovamente legato mani e gambe ad una sedia, se ne stava lì al centro del cortile mentre all'improvviso bottiglie di vino volarono fino a schiantarsi contro le pareti della casa, lasciando delle sinistre strisce rosse. Nel mentre, Domenico cominciò a urlare e a vedere uno spettrale gatto nero, e una pioggia di pietre cominciò a battere ovunque intorno al cortile, tanto che un sasso colpì il povero ragazzo alla schiena. Il giovane, in preda al terrore e alla rabbia, inveiva e bestemmiava contro quel fantomatico gatto, e più gli riservava imprecazioni, più i fenomeni aumentavano di intensità con una terrificante quanto pericolosa sassaiola. Fu in quel momento che un bottiglione pieno di vino sfrecciò a pochi centimetri dal volto di Domenico e finì per schiantarsi sul muro alle sue spalle, e da quel punto si decise di slegare lo sventurato ragazzo e riportarlo in casa. Analogamente ad altri casi simili, le autorità, venute a conoscenza di questi fenomeni, decisero di vederci chiaro. Così entrarono in scena i carabinieri della stazione di Montanaro, che stabilirono la sera di mercoledì 28 ottobre 1965 di piantonare i due casolari in attesa della comparsa dei fenomeni. Quel mercoledì sera era molto, molto freddo, e malgrado ciò, una buona parte del paese era lì, ad aspettare di vedere qualcosa di straordinario. Insieme a loro vi erano altre decine e decine di persone accorse dai comuni limitrofi e giornalisti che cercavano di documentare ciò che da settimane si raccontava. A fare da barriera tra la folla e la casa vi erano i carabinieri, ma non vi furono pietre in volo, né bottiglie, né altro. Gli unici fuochi che si videro furono quelli accesi in strada da alcuni spettatori per scaldarsi, e le uniche pietre furono gettate da maleducati stanchi di attendere. Domenico, seduto in cucina in un'atmosfera di fittizia normalità, se ne stava circondato dai parenti, fissando i libri scolastici. Al mattino dopo sarebbe dovuto andare a scuola e doveva terminare alcuni compiti. Ma tra un appunto e un altro, confermò a parole ciò che tutti temevano. Il gatto nero non è comparso. Oggi non succederà nulla. Forse domani, disse stanco. Sparirono tutti solo quando il povero ragazzo, sfinito, si addormentò con la testa sui libri di scuola. Alla fine si contarono circa un migliaio di persone fuori dalla cascina Boerio, e la preoccupazione delle autorità fu non tanto per l'attività soprannaturale, quanto per il pericolo di disordini. A Foglizzo non si erano mai viste tante auto e soprattutto quel concentrarsi di persone in quell'unica strada. La mattina dopo, Domenico andò a scuola e grazie al padre poté giustificare il perché non avesse studiato. I fenomeni la sera prima non si erano fatti vedere minimamente e quel giovedì, al calar del sole, oltre agli strani eventi, era sparito anche qualcun altro. Nonostante la strada fosse piena di curiosi, auto e addirittura di qualche pullman noleggiato appositamente, di Domenico e della sua famiglia non vi era traccia. Alle 21 le strade di Foglizzo erano praticamente paralizzate e il maresciallo Moretto, ormai al limite della sopportazione, per garantire ordine, istituì un servizio di guardia davanti casa Boerio. Dal primo pomeriggio urlava a gran voce che in casa non c'era nessuno, ma senza alcun risultato, anzi, ogni tanto si staccava qualcuno dalla massa di persone per perlustrare il circondario alla ricerca di Domenico. Ma anche a casa dei nonni il giovane non c'era. Dove erano finiti tutti? Oggi sappiamo cosa accadde. Nel primo pomeriggio di quel giovedì 28 ottobre, su consiglio dei carabinieri, la famiglia Boerio si era trasferita in un paese a pochi chilometri da Foglizzo e precisamente a Barone. In quel paese il ragazzino vi era nato e cresciuto e solamente un paio di anni dopo si erano tutti trasferiti a Foglizzo nell'attesa che finissero di costruire una casa nuova proprio a Barone. Fortunatamente la folla non conosceva questi dettagli così personali e non arrivò a cercarlo lì, dove poté finalmente trascorrere qualche ora serenamente. Anche i giornalisti che ne scrissero all'epoca e che dettero ampio spazio alla vicenda rimasero più colpiti dalla incontrollata e fastidiosa reazione della folla, a tratti senza vergogna, che dai fenomeni raccontati dai testimoni. Come dentro il set del famoso Frankenstein del 1931, con la folla armata di torce che accorre verso il mulino a vento dove si trova rinchiusa la creatura, in quelle ore un mare di gente invase il paese, tentando più volte di forzare la resistenza dei tre carabinieri posti all'ingresso della cascina, tanto che questi ultimi furono costretti a chiamare rinforzi da un comune vicino. Solo con l'arrivo di altri 8 carabinieri la folla sembrò desistere e verso mezzanotte si diradò, lasciando in strada pochi irriducibili, tra cui donne e anziani. La famiglia fece ritorno a Foglizzo in gran segreto, verso le 2 di notte e al mattino successivo si trasferì nuovamente a Barone. A qualche giornalista che lo aveva raggiunto ugualmente nella nuova casa, Domenico disse che in realtà era rimasto a tratti più impaurito dal comportamento della folla che dai fenomeni che da settimane lo tormentavano. Fortunatamente il lasciare la casa vuota e le luci spente aveva funzionato come deterrente perché quella sera, in strada, non vi erano che un paio di persone ad attendere davanti all'abitazione. E così fu per le sere successive perché per un periodo la famiglia Boerio non fece più ritorno a Foglizzo se non di giorno. Piano piano il paese e i giornali sembrarono essersi dimenticati di questa storia e anche Domenico ritornò alla sua normalità attraverso famiglia, scuola e amici. Ma qualcosa di più tragico e di estremamente grave stava per capitare al povero Domenico. Ammetto che, quando lessi per la prima volta questa storia, era tarda sera ed ero solo. Questi eventi mi appassionarono in maniera particolare, forse perché non avevo mai letto una storia del genere, di un ragazzo e delle sue visioni così reali e dei tanti articoli di giornale che la stampa gli dedicò all'epoca dei fatti. Ebbene, quando arrivai alla parte che sto per raccontarvi, le lacrime mi ricoprirono gli occhi tant'è che dovetti interrompere la lettura, ma non voglio tenervi sulle spine. Accadde tutto l'estate successiva, alla fine di un agosto inaspettatamente freddo. Domenico aveva deciso di passare un'allegra serata insieme ad alcuni amici ed erano stati al cinema a guardare Maciste contro i mostri. Di ritorno aveva deciso, nonostante l'età, di bere del vino. E così, saliti a casa di uno di loro, apparvero su di un tavolo 5 bottiglie di vino e una di grappa. I ragazzi bevettero e si divertirono, ma Domenico fin dall'inizio non dimostrò limiti e a un certo punto cominciò ad accusare un gran caldo e dopo essersi spogliato della giacca e della camicia, rimase in canottiera. Allora riprese a bere fino a perdere i sensi e cadere a terra, esanime, senza più riprendere conoscenza. Gli amici, preoccupati, lo caricarono di gran fretta su di una carriola, pensando di raggiungere più velocemente la casa dei nonni di Domenico, ma dovettero poi portarlo in quattro perché non riuscivano a tenerla dritta. I nonni adagiarono Domenico sul letto e successivamente un'ambulanza lo portò all'ospedale, dove il 30 agosto 1966 morì, senza aver mai ripreso conoscenza. L'autopsia effettuata dal medico legale Griva parlò di intossicazione da alcol. E così Domenico se ne andò, a causa di quelle avventure che, quando finiscono bene, chiamiamo bravate, e quando finiscono male, chiamiamo tragedie. Anche questa volta non sapremo mai cosa accadde nell'autunno del 1965 tra gatti neri, mani minacciose che appaiono dal nulla e oggetti che volano. Il ragazzo degli spiriti del Canavese era sparito per sempre, portando con sé il suo segreto ed i suoi spettri. Questa puntata la dedico a te, Domenico. Io sono Enzo Barone e quello che hai appena ascoltato era Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Se desideri, puoi condividere questo podcast e lasciarmi una recensione su iTunes o un commento su Spreaker. Cronache dall'altro mondo è disponibile su Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast e Spotify ed offrirà presto dei contenuti extra ai quali potrete accedere all'indirizzo www.paranormale.com. Se sei a conoscenza di storie simili nelle tue vicinanze, puoi scrivermi a info@paranormale.com. Sarò felice di approfondire.